Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Episodio numero 5. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Ottobre 1971. Interno di un'anonima stanza d'albergo nel centro di Parigi. George e Francis litigano furiosamente. I motivi sono futili, privi di concretezza reale. Uno dei due amanti, Francis, si accinge a inaugurare la mostra che rappresenterà l'apogeo della sua carriera. Tra due giorni, infatti, il Grand Palais di Parigi celebrerà l'arte di un pittore dall'animo inquieto e dal talento cristallino. Forse lo stress generato dall'imminente evento, forse i troppi vizi che abitano negli animi dei due uomini o forse semplicemente una banale litigata, consumatasi sul terreno dell'orgoglio, portano Francis ad andarsene sbattendo la porta. Tornato il mattino seguente, probabilmente con la voglia di appianare ogni dissapore come capita spesso agli amanti che dimenticano gli alterchi del giorno precedente, la scena che gli si apre davanti è di quelle che non si possono dimenticare e che squarciano solchi non rimarginabili nelle vite degli esseri umani. L'amato corpo di George giace seduto in bagno, esanime. Un'overdose di sonniferi e alcol segna la fine di un'esistenza, di una storia d'amore tormentata e la genesi di un nuovo percorso artistico inaugurato da un'opera realizzata solo poche settimane dopo la tragedia dal titolo In Memory of George Dyer. L'artista si chiama Francis Bacon. L'opera è un trittico, un formato caro all'artista irlandese che trasse dalla tradizione religiosa medievale. Il primo pannello sulla sinistra descrive un pugile sconfitto a terra che appare contorcersi su se stesso. Bacon era ossessionato dai pugili e dai combattenti. Collezionava centinaia di fotografie di corpi in lotta, carni umane che si sfidano come in un amplesso brutale fino al limitare della morte. L'uomo è riverso su una sbarra rosso sangue che continua con moto ellittico anche nel terzo pannello. In molte opere di Bacon compaiono sulla scena dei riquadri, oppure dei limiti circolari, o ancora dei ring ideali come a voler tratteggiare un perimetro ipotetico, un confine visuale nel quale far rientrare tutta la scena e imprigionare il corpo dello spettatore. Davanti alle grandi tele di Bacon ci si sente come assorbiti, fagocitati nelle metamorfosi feroci e sacrali del grande artista. La fattezza del personaggio sulla sinistra atterrito non si distingue ed emerge un senso animalesco, una presenza che solo marginalmente ricorda un essere umano. Ciò che vediamo è pura disperazione, è un groviglio in decomposizione, è un dimenarsi primitivo, istintivo e selvaggio. La descrizione anatomica si scioglie sulla tela. Parti del corpo si perdono come in un ricordo troppo lontano. Non resta che una presenza annientata, dalla quale affiora un'ombra minacciosa, che con fare ostile sembra annunciare un amaro destino. Nel pannello di destra si riconosce il viso dell'amore perduto, George. Lo si distingue con grande facilità perché Bacon lo ritrasse molte volte in vita. È vestito con abiti eleganti, con giacca e cravatta grigie. La testa di profilo mette in evidenza la sua figura fiera e sicura di sé, su una tavola spessa grigio-verde. Dalla base del ritratto è come se si liquefacesse un'altra immagine di George, che va a imprimersi su un tavolino instabile. Non è un riflesso, però, perché non vi è congruenza fra le sembianze facciali e le direzioni dei profili. L'effigie appare modellata sull'esempio dei busti antichi, ritraenti eroi da celebrare nei secoli. La critica racconta che l'artista si ispirò al Bruto di Michelangelo, conservato nel Museo del Bargello di Firenze. Nel pannello centrale si delinea un'ambientazione che sembra essere tratta da un romanzo di Raymond Chandler. Un'ombra d'uomo, probabilmente sempre George, sosta sul pianerottolo di un albergo senza molte pretese. La luce emessa da una lampadina sul fondo oltre le scale illumina una porzione di spazio troppo esigua per consegnarci un indizio su questa presenza oscura ed enigmatica. Sull'ombra si sovrappone una frazione di corpo umano dal colore rosaceo. Nervi, tendini e muscoli protendono il braccio verso l'alto e la mano è intenta a inserire una chiave all'interno di una serratura gialla. L'oscurità dell'ombra si unisce alla raffigurazione reale del braccio. Morte e vita si contendono la scena. Non ci è dato sapere se questa sagoma così cupa stia chiudendo dietro di sé o aprendo l'enorme porta bianca. Rimaniamo sospesi nella lettura dei singoli dettagli, ma invasi da un senso di perdita, di scomparsa e di fine eterna. In tutta l'opera di Francis Bacon, l'ombra della morte è una presenza determinante, ma certamente il suicidio di George Dyer contribuì non poco a estendere questa oscurità nelle sue tele. Il dolore mischiato con il senso di colpa attanagliò per moltissimi anni l'animo sensibile e la mano dell'artista, che incapace di vedere oltre l'accaduto dedicherà molte opere all'amore scomparso. Il colore nero sarà dominante in questi lavori successivi alla tragedia e anche quando ritornerà un barlume di speranza nell'esistenza del pittore e quindi una tavolozza più chiara e meno ombrosa, in molte opere sceglierà di inserire un interruttore ben visibile nella composizione, simbolo di un potenziale cambiamento repentino, dalla luce al buio, dallo stato di vita a quello di morte. Bacon dirà a proposito di questo buio: «Se la vita ti eccita, anche il suo opposto, come un'ombra, la morte, deve eccitarti. Forse non proprio eccitarti, ma comunque ne sei consapevole nello stesso modo in cui sei consapevole della vita. Ne sei consapevole come della doppia faccia di una moneta, la vita e la morte». Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!